Parliamo di CIE e parliamo in particolare di CIE di Trapani Milo. Che cosa sta accadendo in Sicilia? Questo CIE doveva essere chiuso, invece a quanto pare ha continuato ad operare e anzi potrebbe continuare la propria attività. Ne parliamo con Alberto Lavia, un compagno che da sempre è in prima fila nella lotta per la chiusura dei centri di identificazione e di immigrazione in Sicilia e in particolare per quelli della sua città, Trapani. Buongiorno Alberto.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti.
Cosa sta succedendo a Trapani?
Beh, succede che qualche settimana fa, un paio di mesi fa, il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, aveva annunciato alla stampa, nel corso di un incontro pubblico, ma anche in altre occasioni, che il centro di identificazione ed espulsione di Milo, a Trapani, nella periferia di Trapani, sarebbe stato chiuso a febbraio, o comunque entro febbraio, per dei lavori di ristrutturazione. Erano state annunciate anche delle cifre particolarmente consistenti per l'adeguamento della struttura, diciamo, parafrasando quello che disse il prefetto, e sostanzialmente l'idea era quella di rendere più difficili le fughe e ripristinare un po' la struttura detentiva, dal momento che le tantissime proteste, le tantissime rivolte che hanno contraddistinto negli ultimi anni la vita quotidiana di questo campo di internamento lo avevano sostanzialmente devastato. Quindi era ed è un centro malconcio, perché comunque sono successe rivolte, insomma ne sono successe di tutti i colori negli ultimi anni, e quindi con la scusa della ristrutturazione e quindi del miglioramento anche dei dispositivi repressivi, perché di questo si tratta, Milo sarebbe stato chiuso per un po' di tempo, sarebbero stati spesi altri soldi, altre centinaia di migliaia di euro per innalzare le mura, per rendere ancora più difficili le evasioni, e quindi a livello di movimento antirazzista e di movimento libertario in qualche modo ci eravamo rallegrati della notizia, perché per la prima volta dopo tanti anni a Trapani non ci sarebbero stati più dei CIE, almeno per un po' di tempo, e comunque non più attivi. Negli ultimi giorni invece è venuta fuori l'indiscrezione secondo la quale Milo non verrà più chiuso, almeno non subito. Il problema è un altro, che dietro l'annuncio della chiusura di Milo, questa è una mia valutazione politica personale, probabilmente si celava un'esigenza tecnica molto, molto diversa e di tipo squisitamente economico, legata alla gestione di questo centro, perché questo centro, dal punto di vista della gestione di chi di fatto lo fa funzionare, ha avuto una storia un po' tormentata, almeno negli ultimi anni. Dopo che fu aperto e fu in prima battuta gestito da Connecting People, la struttura più potente nel campo dell'accoglienza, della cosiddetta accoglienza per gli immigrati in tutta Italia, poi Milo è stato gestito dalla cooperativa Oasi, che ha sede legale a Siracusa, sempre in Sicilia. Poi la cooperativa Oasi sostanzialmente ha fatto a Milo quello di cui è stata accusata anche nel CIE di Modena, ovvero tutta una serie di inefficienze economiche e gestionali che praticamente hanno indotto la prefettura di Trapani a toglierle la concessione, la gestione del CIE di Milo.
Scusa se ti interrompo, tutto questo è legato al fatto che nell'ultimo anno e mezzo, forse due, le varie prefetture stanno lanciando delle gare d'appalto per la gestione dei vari CIE decisamente al ribasso.
Sì, perché devono contenere i costi, però questo diciamo che apre delle falle considerevoli, e tutto questo poi va a discapito della trasparenza nella gestione di queste strutture. E infatti, come stavo dicendo, OASI praticamente non paga i suoi dipendenti, non eroga i servizi per i quali aveva vinto la gara d'appalto. Quindi a un certo punto vengono fatte delle indagini, vengono rilevate una serie di incongruenze e di inefficienze. Parallelamente, questa cosa succede anche a Modena, dove l'OASI si è aggiudicata l'appalto per la gestione del CIE di Modena, e a Trapani comunque il prefetto decide di togliere la gestione. C'è una situazione di transizione, dopodiché la prefettura di Trapani indice una nuova gara d'appalto che viene vinta da una cooperativa palermitana, il consorzio Glicine. Questo consorzio Glicine si aggiudica la gestione del centro con un ribasso davvero importante, del 15%, quindi 25,50 euro al giorno per immigrato, rispetto a una base d'asta di 30 euro. Sembra che la situazione sia stata in questo modo risolta, però poi improvvisamente all'inizio di quest'anno questa cooperativa Glicine, per motivi che non vengono mai chiariti, si ritira improvvisamente dalla gestione del centro, che di fatto non aveva neanche mai cominciato.
Ma un'ipotesi, scusami, ma un'ipotesi sensata mi pare potrebbe essere quella che in realtà si sono resi conto che nemmeno loro sarebbero riusciti a garantire quei servizi guadagnandoci qualcosa e pagando i dipendenti, perché nei vari CIE fino a poco tempo fa si parlava di cifre che si aggiravano tra i 70 e gli 80 euro per ogni recluso che ricevevano le cooperative, le associazioni, le Croce Rosse, le Misericordie che li gestivano. Il crollo a cifre che viaggiano intorno ai 25-30 euro significa una riduzione significativa del guadagno di queste stesse cooperative, ma non solo, anche il fatto che di fronte al numero molto basso di reclusi dovuto alle varie distruzioni, forse il gioco non vale più la candela.
Sì, questa è una chiave di lettura plausibile, ma altrettanto plausibili possono essere le chiavi di lettura che rimandano anche a degli equilibri legati al territorio e agli interessi affaristici di un territorio come quello di Trapani, per cui nel business dell'accoglienza non è detto che possano essere accettati soggetti che magari non fanno riferimento a certi gruppi di potere. Le chiavi di lettura sono molteplici, secondo me, soprattutto quando si ha a che fare con un territorio come quello di Trapani, dove davvero diciamo la trasparenza non è esattamente l'esercizio più condiviso da enti del terzo settore e istituzioni. Detto questo, praticamente c'è questa aggiudicazione a Glicine, che poi però si ritira improvvisamente, e diciamo, per quella che è la dinamica pubblica delle dichiarazioni e delle prese di posizione, c'è uno spiazzamento da parte della prefettura. Cioè la prefettura, dopo questo ritiro da parte di Glicine, a un certo punto annuncia la famosa chiusura. E siamo alla fine del 2013. Adesso, all'inizio del 2014, di chiusura non se ne parla. Di fatto molti migranti sono stati deportati altrove. Gli immigrati che sono rimasti dentro si sono ritrovati però in una terra di nessuno, senza più soggetti che erogassero i servizi essenziali come la pulizia degli ambienti, oppure il rifornimento di saponi, prodotti per l'igiene personale, prodotti di prima necessità. E quindi nelle ultime settimane i migranti sono tornati di nuovo a protestare, c'è stata una protesta veramente, veramente forte, hanno scavalcato il primo anello di recinzione, sono rimasti appunto tra i due anelli di recinzione per protesta, chiedendo di essere ascoltati dal prefetto, rivendicando non solo il diritto alla libertà, che è quello, diciamo, lo si rivendica di default, ma quantomeno far sì che la loro permanenza in questo centro in smobilitazione fosse resa meno insopportabile. Centro in smobilitazione sì, no, forse, voci di corridoio che io riporto qui, diciamo, per la cronaca, ma sono tutte da verificare, vorrebbero che probabilmente il centro di Milo venga preso in gestione dalla Croce Rossa, e questo sarebbe, diciamo, sarebbe un esordio di questa struttura istituzionale militarizzata nella gestione dei centri per immigrati a Trapani, che solitamente sono stati appannaggio o del terzo settore di ispirazione cattolica, e quindi mi riferisco alla Caritas, oppure, diciamo, di soggetti che fanno più o meno riferimento a questa grande struttura di scatole cinesi che è la Connecting People, e che negli ultimi giorni si è guadagnata gli onori della cronaca per dei rinvii a giudizio che davvero offrono uno spaccato significativo di quella che è stata la gestione dell'accoglienza per gli immigrati a Trapani e non solo.
Rinvii a giudizio, se non erro, relativi alla gestione di quello oramai chiuso di Gradisca di Sonzo.
Sì, senza dubbio, è di qualche giorno fa, pochissimi giorni fa, la notizia che già comunque quando c'era stata la richiesta di rinvio a giudizio se n'era parlato diversi mesi fa, però a quanto pare è stato deciso che il processo si farà. Ovviamente garantisti siamo fino all'ultimo per chiunque, ci mancherebbe altro, non è sicuramente agli strumenti della giustizia borghese che uno si deve affidare per valutare le situazioni, però diciamo le cose sono indicative, perché comunque non dimostrano che tutta una serie di denunce che sono state fatte in questi 15 anni dal movimento antirazzista sostanzialmente non erano campate in aria e comunque si poggiavano sull'osservazione di quello che succedeva e di quello che veniva raccontato dagli immigrati. A Gradisca di Sonzo, struttura molto grossa che comprendeva sia il CIE sia il CARA, se non ricordo male, il consorzio Connecting People praticamente gonfiava le fatture, questa è l'accusa, quindi c'è proprio una truffa ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato proprio come impianto accusatorio, nel senso che venivano dichiarati servizi, a volte addirittura triplicati, anche solo nella dichiarazione di quanti immigrati ci fossero realmente nelle strutture. E quindi poi la Connecting People incassava queste fatture gonfiate per il triplo di quello che effettivamente veniva erogato. Quindi, insomma,
esatto, il tutto con la complicità della prefettura, perché qui sì. I rinvii a giudizio riguardano il viceprefetto vicario di Gorizia Sandra Allegretto, il ragioniere capo della prefettura Colafati e poi il capo di Connecting People Giuseppe Scozzari, quindi una bella associazione.
Beh sì, assolutamente, diciamo Scozzari e gli altri sono quelli che appunto gestivano i soldi, quelli che da sempre hanno lavorato sulla pelle degli altri, soggetti che hanno addirittura, Connecting People addirittura, basta andare sul loro sito, si è espressa anche in maniera piuttosto critica nei confronti dei CIE, della nuova legge che allungò i tempi di permanenza, quindi anche un'attitudine molto umanitaria, molto progressista nel denunciare le carenze della legislazione, sempre con il presupposto sbandierato da parte loro di fare tutto quanto sempre con la massima trasparenza, con la volontà di fare il bene delle persone, eccetera, eccetera, eccetera.
Io ricordo uno dei loro riferimenti qua a Torino, che è il giorno che gli occupammo l'ufficio perché aveva deciso di presentarsi per la gara d'appalto, con estrema sicumera dichiarò: meglio noi che gli altri, noi lo faremmo meglio. E certo che anche alla luce di questa accusa di fatture gonfiate, questa dichiarazione di eticità nella gestione di un lager assume, come dire, un'ombra ancora più sinistra. D'altra parte, per noi non ci sono mai stati dubbi: chi gestisce un lager lo fa per i quattrini, e se riesce sotto banco a portarne a casa anche un po' di più, tanto di guadagnato, ovviamente.
Esatto, era proprio quello che stavo dicendo. Questa è gente che comunque campa così, campa anche bene, perché comunque è gente che si arricchisce su un sistema che poi fa finta di criticare, ma che di fatto gli consente di poter prosperare sulla mancanza di libertà delle persone, sul razzismo di Stato. E però una notizia del genere stupisce fino a un certo punto, nonostante la loro ipocrisia e la loro doppiezza. La vera notizia probabilmente è il rinvio a giudizio per degli alti funzionari dello Stato, e quindi questa notizia davvero dà la misura del fatto che il marcio è diciamo a livello strutturale, per cui gente come Scozzari, gente come Connecting People, come tutti gli altri, esistono perché comunque c'è una struttura o una sovrastruttura che gli consente di esistere e di prosperare. Quindi questa è la mia valutazione, diciamo, più politica. La notizia è che davvero, poi come andrà a finire questo processo io non lo so. Io sono di una città, Trapani, nella quale il movimento antirazzista riuscì a fare processare un prefetto della Repubblica quando ci fu la strage del Vulpizza. Prefetti che sono sempre responsabili della gestione dei centri, perché appunto a loro va la responsabilità amministrativa dell'esistenza e della manutenzione e della gestione di queste strutture. In quella struttura morirono 6 persone perché l'impianto antincendio non c'era, perché era una struttura non idonea. Poi dopo anni di udienze, dopo anni di processo, il prefetto di Trapani fu assolto perché il fatto non sussisteva. Quindi da questa considerazione potremmo allargarci a valutazioni più generali sulla giustizia giusta, o sulla possibilità che lo Stato processi o condanni se stesso. Vabbè, lasciamo stare.
Beh, diciamo che di solito quando accade è l'eccezione che conferma la regola, di solito se la cavano sempre tutti.
Quindi io non so come andrà a finire questo processo. Il dato politico comunque è che di fatto Stato e governo, quindi rappresentanti territoriali del governo e associazioni del terzo settore, tutti insieme appassionatamente per consentire le frodi e l'arricchimento abusivo sulla pelle dei disperati. Questo è il dato politico.
Senti una cosa, intanto però a Trapani Milo continuano le rivolte, anche nelle ultime settimane il centro è stato tutt'altro che tranquillo.
Sì, come ti dicevo, praticamente le proteste, le rivolte sono il pane quotidiano a Milo. L'ultima, appunto, con questa idea dello scavalcamento del primo anello, per farsi vedere, per quasi per dare la dimostrazione della serie: se vogliamo scappiamo, però non scappiamo perché voi ci dovete dare da mangiare, ci dovete dare la possibilità di lavarci, bisogna pulire le stanze e tutto quanto. È stata anche una prova di forza, se così si può dire, ma si può dire che negli ultimi mesi comunque alla spicciolata tanta gente è scappata, le colluttazioni, gli scontri con le forze dell'ordine all'interno ci sono sempre state. Purtroppo Milo rimane davvero una struttura fallimentare da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista della repressione, perché comunque questo supercarcere, che quando fu costruito fu annunciato come l'ultimo ritrovato, il più moderno ritrovato in ambito di contenimento e repressione degli immigrati, sin dal primo momento che è stato aperto e si è dimostrato un colabrodo. Ovviamente non è una cosa sulla quale recriminare o della quale dispiacersi, però diciamo è indicativo del fatto che Milo davvero per tutti i motivi del mondo andrebbe chiuso e basta.
Senza dubbio, come d'altra parte tutti i CIE in Italia. Tra l'altro in Sicilia oramai è l'unica altra struttura rimasta aperta assieme a quella di Pian del Lago.
Sì, Pian del Lago è riaperto e anche lì, se non ricordo male, pochissimo tempo fa, forse l'altro ieri, c'è stata un'altra rivolta a Caltanissetta, addirittura con Sassaiola contro la polizia.
Sì, c'è stato una cosa decisamente secca nei confronti della un tentativo di fuga e una Sassaiola, perché oramai tutti i CIE sono sostanzialmente distrutti e questa permanenza a 18 mesi oramai significa che la gran parte di quelli che vi sono rinchiusi dentro difficilmente vi si rassegnano, e la scelta è tra fuggire o spaccare tutto nella speranza di poter essere liberati. Questo mi pare oramai una scelta chiara. Le proteste di carattere rivendicativo, come quelle che si sono svolte la scorsa settimana a Milo, mi sembrano per lo più residuali nel quadro delle lotte che si stanno sviluppando oramai da un anno e mezzo, due, all'interno dei CIE italiani. E adesso sembrerebbe che tirino fuori dal cappello l'ipotesi di una riduzione della permanenza, parlano di 4-6 mesi, e forse questo è il segnale che proprio non sono più in grado di gestirli come sono. D'altra parte, la legge che è stata approvata, la cosiddetta svuota carceri, prevede la possibilità che parte dei detenuti che sono stati condannati nel nostro paese, ma sono di nazionalità straniera, possano essere portati all'estero a scontare gli ultimi 2 anni di detenzione, il che significa che vengono portati a finire la galera, che so, in Marocco o in Tunisia, e poi sono già lì e non c'è più bisogno né di portarli al CIE né di portarli. La difficoltà...
A meno che non li ammazzino prima in galera.
Vabbè, di questi tempi, come dire, può accadere di tutto. Certamente il dato che colpisce è che poi si tratterà di vedere se il Marocco, la Tunisia o gli altri paesi, soprattutto del Nord Africa, saranno così disponibili ad accogliere, e quale sarà il prezzo, e il prezzo in termini monetari ovviamente.
Certo, comunque mi riferivo alle galere tunisine, marocchine, che certo migliori non sono di quelle italiane, però insomma sappiamo il trattamento che viene riservato agli emigranti, perché dal loro punto di vista sono emigranti. Insomma, spesso le patrie galere del Nord Africa sono molto pericolose per chi è costretto a tornare e viene beccato in qualità di espatriato, insomma, di emigrante. E se posso aggiungere una cosa alla tua valutazione, il problema a Trapani, ma non solo, non è solamente legato ai CIE, ma anche a tutto quell'altro universo parallelo, se così si può definire, dei richiedenti asilo, che sono pure tantissimi e che godono, diciamo, di un'accoglienza meno restrittiva, ma sicuramente deficitaria da molti punti di vista, nei cosiddetti centri di accoglienza per richiedenti asilo, i CARA, no? A Trapani ce ne sono più di uno adesso, non c'è solamente Salina Grande, sempre in periferia, ma c'è il Vulpitta, il famoso Serreno Vulpitta. Da diverso tempo non è più un CIE, ma è stato riconvertito a CARA. Ci sono anche altre strutture nell'Interland trapanese, e dappertutto, a Salina Grande, a Vulpitta, a Balderice, che è un paesino alle pendici di Erice, un poco lontano da Trapani. Insomma, in tutte queste strutture, periodicamente, negli ultimi tempi, nell'ultimo anno, un anno e mezzo, ci sono state manifestazioni di immigrati arrabbiatissimi per gli insostenibili tempi della burocrazia italiana, che non riesce con le sue commissioni, le commissioni territoriali, quelle che devono dare il permesso di soggiorno per motivi umanitari, non riescono a smaltire le pratiche e tengono in ostaggio le persone in questi centri di accoglienza, che non hanno la possibilità di fare alcunché, non possono andare da nessuna parte, non possono lavorare, non si possono spostare, fino a quando non hanno il pezzo di carta rilasciato dalla commissione territoriale per appunto la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari nel caso dei richiedenti asilo. Questo ingorgo di scartoffie, questo ingorgo burocratico, precisiamo che non tutte le richieste, non tutte le istanze vengono accolte, però di fatto provoca una situazione di limbo nella quale si trovano moltissime persone, e davvero sempre più frequentemente immigrati dei centri di accoglienza del Trapanese nelle ultime settimane hanno fatto proprio blocchi stradali, manifestazioni non autorizzate. Non è mai successo niente di particolarmente duro, perché comunque anche la loro posizione è una posizione tale che neanche loro valutano l'opportunità di fare troppo casino, ma diciamo questo è comprensibile, perché comunque le loro sono situazioni pendenti e che loro auspicano che vengano risolte. Però di fatto c'è stata un segnale di auto-organizzazione, di capacità abbastanza reattiva di farsi sentire, di pestare un po' i piedi, che comunque ha messo in allarme la comunità locale, perché comunque quando tu vedi gli stranieri che a un certo punto alzano la voce, ti rendi conto che esistono. Fino ad allora puoi far finta che non ci sono, puoi sforzarti di ignorarli, però poi quando ti mettono due, tre cassonetti in mezzo alla strada, ti bloccano il traffico per alcune ore, qualche mese fa hanno bloccato la strada provinciale che da Trapani poi va verso San Vito Lo Capo, insomma un'arteria abbastanza importante, l'hanno bloccata per diverse ore all'altezza di Vallerice. Poi vabbè, c'è stata la mediazione della polizia, però il disagio lo hanno creato, la manifestazione l'hanno fatta senza tanti complimenti, insomma. E questo diciamo dà la misura del fatto che il problema, o quello che hanno fatto diventare un problema, dell'immigrazione non è solamente legato alla parte più specificamente repressiva, ma c'è proprio un discorso di incapacità gestionale anche proprio nell'avere a che fare con i richiedenti asilo, e quindi quello che si crea è davvero un malessere di ampia portata, è una continua lesione dei diritti fondamentali e poi sostanzialmente della libertà di movimento. C'è questo grosso tabù della libertà di movimento nella legislazione italiana, che è peggiorato anche dalla incapacità burocratica tipica di questo paese.
Indubbiamente, per quello che ci riguarda, siamo ben lieti di apprendere che anche in questa zona della Sicilia richiedenti asilo hanno messo in campo delle forme di protesta radicali, analoghe a quelle che c'erano state in altre zone, soprattutto al famigerato Residence Aranci di Mineo, un segnale che il livello di sopportazione è stato raggiunto e che ora si mettono decisamente in pista, si mettono di mezzo. Io ti ringrazio per questo tuo prezioso contributo e ovviamente alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.